Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi da Via Maestra per il Paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla storia avvincente di Santa Elisabetta Anna Bailey Seton, 1774-1821. Ma prima di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, questo primo fiore degli Stati Uniti d'America sbocciò a New York il 28 agosto 1774 da genitori protestanti episcopaliani. La madre era figlia del rettore della chiesa episcopaliana di Sant'Andrea a Staten Island e il padre, dottor Richard Bailey, era un famoso medico e professore di anatomia al King's College. Fu anche il primo ufficiale sanitario della città di New York. Sua madre morì nel dare alla luce la sua terzogenita. Allora la figlia maggiore, Maria Maddalena, aveva 7 anni, la seconda, cioè la nostra santa Elisabetta Anna, si avvicinava ai 3 e alla neonata fu posto il nome della madre morta, Caterina. Dopo il lutto familiare, il padre fu ben presto preso nel vortice della sua professione di medico e, trascorso l'anno di vedovanza, si risposò con Charlotte Barclay, una ragazza di appena 19 anni. Le 3 bimbe avute nel primo matrimonio, però, non riebbero nella giovane sposa una mamma. Forse perché troppo giovane per capirle, forse perché impegnata nelle frequenti maternità. Ebbe 7 figli in 10 anni e quindi, forse perché impegnata con i propri figli, non ebbe un grande riguardo per i figli del primo matrimonio. Comunque, sta di fatto che a soffrire di più per questa mancanza di amore premuroso e attento fu proprio Elisabetta Anna, la nostra santa, una bambina di precoce intelligenza e di acuta sensibilità. Pochi mesi dopo il nuovo matrimonio, morì la piccola Caterina, già nata gracile e malaticcia in un parto che l'aveva privata della mamma, e mentre la piccola Caterina veniva posta nella bara, la nostra Elisabetta, seduta sopra un gradino della porta, contemplava le nuvole che correvano in cielo. «Betty», le dissero, «tu non piangi per Kitty che è morta?» «No», rispose. Perché Kitty è salita in cielo, vorrei poterci andare anch'io con la mamma. E questo la dice lunga sullo stato interiore della piccola. Intanto arrivano i nuovi fratellini. Una sera, quando aveva 6 anni, Elisabetta Anna portò la primogenita della matrigna, Emma, in soffitta. Sollevandola alla finestra, le mostrava il sole al tramonto. «Vedi», diceva, «lassù nel cielo ci abita Dio e i bambini buoni andranno a stare con Lui. Ora dobbiamo dire la preghiera». La matrigna, che entrava in quel momento, ebbe un tuffo al cuore. Stava attraversando giorni penosi. Si sedette vicino alle 2 piccole e insegnò loro il Salmo 22, «Il Signore è il mio pastore». Questo episodio non lo dimenticherà mai la nostra santa e il Salmo 22, Signore mio pastore, rimarrà per sempre il suo salmo preferito. Tuttavia, nella casa paterna, le 2 sorelle Mary e Betty, avute nel primo matrimonio, si sentivano sempre più delle estranee. La nostra Betty si attaccava al padre, anche se nei suoi numerosi impegni di medico non aveva la possibilità di dedicarle molto tempo. Ben presto le 2 sorelle furono accolte da uno zio paterno a New Rochelle, una località a una 20 chilometri da New York, e la sua casa colonica costruita vicino al mare era circondata da boschi e prati. Lì Le due sorelle trovarono un ambiente premuroso e accogliente. Dopo un certo periodo tornarono alla casa paterna. Il padre intanto era cresciuto sempre più di fama. Tuttavia accadde un incidente. Un giorno, mentre dava lezioni di anatomia a un gruppo di studenti, uno di questi, si affacciò alla finestra con il braccio di un cadavere che era stato sezionato, sventolandolo, dicendo ai ragazzi che giocavano in cortile: "Ecco il braccio di vostra madre che ve le ha date più di una volta". Uno dei ragazzi a cui era morta la madre pochi giorni prima corse sgomento a casa a raccontare questo macabro episodio e si scatenò la rivoluzione, facendo esplodere la furia popolare. Il laboratorio di anatomia fu invaso, distrutto, e il padre, per evitare il peggio, fuggì in Inghilterra. Mary e Betty furono rimandate di nuovo dalla casa dello zio paterno, dove ritrovarono il calore e l'intimità di una famiglia serena. Intanto, la nostra Betty impara a suonare il piano, legge con entusiasmo le poesie degli scrittori inglesi Milton e Thomson, si intrattiene anche a meditare la Bibbia, ama andarsene col suo libro tra i prati in mezzo ai greggi, o a sedere su uno scoglio del mare mentre riflette e pensa. Si sente in lei crescere sempre più un'attrazione misteriosa verso Dio, quasi a cercare in Lui quella sicurezza e quella tenerezza di cui l'infanzia l'aveva lasciata priva. Un mattino di maggio, il cuore pieno di gioia, salta su un carro del cugino che era intento andare a cogliere la legna. E quando questo si ferma, scende e si inoltra da sola tra gli alberi, inebriata dalle meraviglie della natura intorno a lei. E lei stessa così raccontò: "Tutto ciò mi colmava il cuore di un amore entusiasta per Dio e di ammirazione per le sue opere. Il pensiero andò un tratto a mio padre, che non aveva cura di me, era lontano, forse morto. Ebbene, Dio era mio padre, mio tutto. Allora pregai, cantai inni, risi, lanciai grida, dicendo a me stessa che questo Dio poteva liberarmi da ogni pena. Mi sedetti per gustare profondamente la pace celeste che si era impadronita di me". Poi, volendo prolungare quel momento di paradiso, saluta il cugino e se ne va tutta sola verso il presbiterio. Quando ne scorge il tetto, si ferma a recitare altre preghiere, poi riprende la via di casa cantando. Più tardi, ricordando quella straordinaria esperienza, scriverà: "Sono convinta che in 2 ore di simile gioia io progredii di 10 anni nella vita spirituale". Quindi, questa esperienza che fa, del fatto che c'è Dio, che è padre, Dio che è pastore, Dio che veglia su di lei, ecco, che non è sola, come potrebbe apparire dal punto di vista umano. C'è un Dio che l'ama e questo le riempie il cuore di una grande gioia. Sembra quasi un'esperienza simile a quella di San Francesco quando si spoglia sulla piazza d'Assisi ed eleva quel suo sguardo verso il Padre che è nei cieli. Dopo un anno e mezzo di assenza e di silenzio, il Padre si ripresenta in famiglia, ma non aveva portato la gioia con sé. La moglie non poteva perdonargli la sua incredibile indifferenza per la famiglia durante tutto quel tempo. Ormai la comprensione e la pace domestica erano definitivamente perdute. A Betty, rientrata anche lei a casa, riuscivano insopportabili quel clima teso, quei silenzi che si indovinavano pieni di odio. Chiese ospitalità prima alla sorella, poi alla zia materna, poi ad amiche, alcune delle quali appartenevano alla più alta società di New York. Tuttavia, lei rimane sempre molto attaccata al padre. Quando questi si trasferisce in Colombia, dove è stato nominato professore di anatomia, lei gli scrive lettere ogni giorno. Ma come poteva, con i suoi molteplici impegni, il padre stare dietro a una tale corrispondenza? E lei ne soffre talmente tanto che un giorno tenta persino il suicidio. Anni dopo, ricordando quei momenti di disperazione che l'avevano colta, ricorderà come si rivolse a Dio che l'aveva salvata dal commettere una tale azione. Intanto comprende sempre più come Dio solo può pagare davvero il suo bisogno di amore, Sembra che il suo essere sia istintivamente orientato a lui. La vita mondana con le amiche dell'alta società, i bei vestiti, i balli, la breve corte di un certo giovane, il pavoneggiarsi tra la gente, le lasciano un senso di vuoto. Sogna una piccola villa dove accogliere i bambini dei dintorni, tenerli puliti, insegnare loro ad essere buoni, a dire le preghiere. Sogna di attraversare il mare, percorrere in uno di quei luoghi di cui ha letto nei romanzi, dove la gente si ritira per pregare ed essere sempre buona. Infine venne il 1793. La santa conobbe un giovane dell'alta società, William Seton, a cui si unì in matrimonio il 25 gennaio 1794. Lei avrebbe compiuto di lì a poco i 20 anni, lui ne aveva 25. La cerimonia ebbe luogo in casa della sorella Mary. Era domenica e la benedizione fu impartita dal rettore della chiesa della Trinità, che era anche il vescovo della diocesi protestante episcopale di New York. Guglielmo Maje Seton era commerciante e banchiere, aveva rapporti d'affari con i fratelli Filippo e Antonio Filicchi, essi pure commercianti e banchieri residenti a Livorno. Nei 9 anni di vita matrimoniale, il ebbe da Guglielmo, o William, a seconda se si vuole usare il nome inglese o italianizzato, e lei ebbe 5 figli. Fin dalla loro nascita gli offerse ripetutamente a Dio, perché scrisse nel suo diario: il timore della loro perdita eterna era la preoccupazione mia prevalente tra tutte le pene e le gioie di una madre. L'attaccamento alla sua religione la spingeva a elevare a Dio l'anima anche dei parenti e degli amici. Alla cognata Cecilia scrisse nel 1802: il principale studio sia la conoscenza di Dio, perché non esiste nulla di più grande di Lui. E perché è l'unica scienza che possa riempire il cuore di una pace e di una gioia che nulla potrebbe turbare. Con la cognata Rebecca si recava assiduamente nelle chiese episcopaliane, prendeva parte alla cosiddetta cena domenicale. Non contenta dei segni esterni di religione, dimostrò quanto fosse viva la sua fede, visitando anche i poveri, aiutandole nelle loro necessità. La lettura delle opere di Jean Giacomo Rousseau e di Voltaire, alle quali si era data con avidità, non le recò danno, anzi prese la risoluzione di ricordarsi di più delle proprie debolezze, di custodire la lingua, di rinnegarsi, di esercitare verso di sé la severità anziché verso gli altri. I primi anni di vita matrimoniale furono trascorsi nella pace, nella prosperità, ma ecco che in seguito Dio permise che la famiglia fosse colpita dal dissesto economico. La rivoluzione francese, che aveva bloccato le normali vie marittime, aveva permesso che gran parte del trasporto merci, specialmente per la Gran Bretagna, passasse in mano americana. Ed era proprio così che si era arricchita la famiglia Seton, cioè la famiglia del marito di lei. Tuttavia, quando il Senato ratificò un trattato con l'Inghilterra, la Francia si sentì tradita e reagì duramente. I vascelli corsari francesi scatenarono, e con successo, una caccia spietata alle navi americane su tutti i mari. In previsione del peggio, il governo federale fu costretto ad arruolare truppe ed armare navi. Ma chi si era arricchito negli anni precedenti col commercio marittimo ora aspettava con ansia i propri velieri, che spesso non tornavano o tornavano vuoti e danneggiati. A tutta questa crisi economica che colpì la famiglia Seton si aggiunse la morte prematura e rovinosa del padre di lui, che aveva allora solo 52 anni e costituiva il pilastro e la forza sia della famiglia che della ditta. William, angosciato e introverso, era diventato tutto di colpo responsabile della numerosa famiglia Seton e anche della pericolante ditta commerciale. Sembrava un peso troppo grave per quelle spalle minate già dalla tubercolosi, che cominciava a manifestare anche sui primi sintomi. Al suo fianco, Betty allora si dimostrò più che mai donna forte e generosa, donandosi tutta senza recriminare né abbattersi. A Giulia, intima al suo cuore, confidò i sentimenti più profondi. Avrei mai potuto aspettarmi una vita, scrive, così felice come quella che ho avuto in questi ultimi 4 anni? Affido tutto alla misericordia di colui che non abbandona mai coloro che pongono in lui la loro fiducia. Doveva accudire i suoi figli, Anna di 3 anni, Bill di 2, e si annunciava prossimo l'arrivo del terzo figlio. Doveva col marito provvedere alla sistemazione dei 7 cognati minorenni e orfani. Doveva aiutare Will a prendere in mano gli affari della ditta. Gli fa da segretaria, copia le lettere, classifica i documenti, trascrive i libri contabili, facendosi forza e imponendosi di tirare avanti a ogni costo. Se fosse per me, scrive, preferirei passare tutta la vita a pane e acqua, ma quando penso alle pene del mio William, benedico Dio che mi permette di dividere con lui per diminuirgliele. William, tutto teso e preoccupato per le sue faccende, con egoismo non si accorge nemmeno di quale sforzo sovrumano compie per lui la meravigliosa sposa, che gli è a fianco. Ma il fisico ebbe un crollo. Il 20 luglio, al momento del parto, le cose si misero male. Il padre, dottor Bailey, accorso precipitosamente, dovette impegnarsi a salvare il bambino, praticandogli la respirazione bocca a bocca. La madre rimase spossata e quasi cieca per parecchi giorni, mentre i due figli si ammalavano e nell'agosto scoppiava a New York un'epidemia di febbre gialla. Intanto dottor Bailey passava giorno e notte all'ospedale o al lazzareto e William coraggiosamente andava ogni giorno in città per mantenere i propri impegni. Si ammalò anche lui e sembrò la fine. Elisabetta visse qualche giorno nel terrore. Non era però l'inesorabile febbre gialla perché il marito guarì pochi giorni dopo. Tuttavia non era finita, sembrava che ogni mese portasse con sé nuovi colpi e nuove sventure. Affaticata, angosciata, senza momento di respiro, Elisabetta fu colpita di nuovo dal male agli occhi, a cui si aggiunse una penosa furuncolosi. Anche il suo spirito sembrava stanco. Avrebbe desiderato almeno il conforto di un'amica che le fosse vicina e la capisse. Scriveva: Giulia cara, quando ci incontreremo in uno stato di certezza? Sicuramente nell'esistenza futura. Subito dopo la felicità di trovarsi vicina alla sorgente della perfezione, verrà quella di godere della compagnia scambievole, libera comunicazione di affetto, non impacciata dai perché e per come di questo mondo. Io abbandono a Dio il presente e il futuro, ma certo non ho più una gioia tale da indurmi a rimanere sulla terra se ciò dipendesse da me. Pur essendo madre, non vorrei restare quaggiù. Qualora fosse sicuro che i miei figli non venissero privati della protezione del loro padre. Quindi sentiva, insomma, il peso e la fatica, quasi lo scoraggiamento di questa vita terrena, desiderando il cielo. Intanto il momento difficile porta al crollo definitivo della ditta, dopo che l'ultima speranza di recupero almeno parziale era naufragata in mezzo all'oceano insieme alla nave che trasportava un prezioso carico da Amsterdam. Alla cognata Rebecca, per rincuorare i familiari di lui, la santa scriveva: Cerca di far loro considerare gli avvenimenti della vita come sono in realtà, guidati da un protettore giusto e misericordioso che ordina ogni cosa a tempo e luogo e che spesso con queste prove e delusioni ci lavora. Per volgere l'anima nostra verso di Lui, che è conforto degli afflitti. Quindi vediamo come sempre, alla fine, il suo pensiero è al buon pastore, a colui che alla fine regge e governa ogni cosa con paternità, con bontà, e se anche fa passare attraverso la prova, è sempre per un fine più alto. Betty intanto stava per divenire madre per la quarta volta e l'avvenimento sembrò aprire una parentesi di serenità. Poiché però il parto avrebbe dovuto presentarsi difficile come il precedente, il dottor Bailey volle la figlia vicino a sé. Insieme al marito e ai suoi 3 figli le ospitò nell'appartamento che come ufficiale sanitario aveva a disposizione nei pressi del lazzaretto. Qui il 28 giugno 1800 nacque, la quarta figlia, Caterina. Nell'assistere ai malati di febbre gialla, il padre intanto di Elisabetta ne contrasse il terribile morbo e morì tra le braccia dell'amata figlia che era corsa a sostenerlo il 17 agosto 1801. Ai suoi funerali non venne nemmeno la sua matrigna con i suoi figli. Nemmeno lo Stato riconobbe la grandezza di quell'uomo di scienza che aveva tanto beneficato il paese. E anche questo fu un dolore per la nostra santa. L'anno seguente, il 18 agosto 1802, veniva alla luce Rebecca, la quintogenita della famiglia Setto. Alla gioia per i figli, tuttavia, si univano prove, preoccupazioni per il marito, per i suoi modi di fare. William aveva ripreso a frequentare amici e riunioni, cercava di tenersi a galla, di non perdere i contatti, sperava ancora di poter un giorno riprendere l'antico posto nella società. Lei lo lasciava andare la sera, rimanendo sola con i suoi piccoli, col suo silenzio interiore. Così scrive in un appunto, sola per tante sere. Scrivere Bibbia, salmi con ardenti desideri del cielo. Intanto veniva sempre più manifesta la malattia del marito. Era chiaro a tutti che la tosse di Will stava peggiorando e il male influiva anche sul suo carattere. Elisabetta faceva fronte a tutto, aiutata anche dal temperamento attivo e dall'innato senso umoristico, ma qualche volta era davvero stanca. All'amica Rebecca confidava: «La mia anima è molto malata. Invoco ogni momento il medico dal fondo del cuore, ma non trovo pace». Intanto la guida del pastore protestante Hobart l'apriva a sempre più impegnativi orizzonti spirituali. Nel maggio aveva fatto una scoperta meravigliosa, come lei scriveva. In questo giorno benedetto, domenica 23 maggio 1802, l'anima mia ha preso coscienza per la prima volta della benedizione e della possibilità di abbandonare completamente se stessa e tutte le proprie facoltà a Dio. Questo è stato davvero per me il giorno del Signore. Un'altra gioia le giunse nell'agosto dell'anno successivo, quando suo marito, fino allora cristiano tiepido, si avvicinò con sincera convinzione alla Chiesa. Già da qualche tempo le sue conversazioni col pastore Hobart avevano cambiato di tono. Una volta in chiesa lo aveva sentito commentare la stringente domanda di Gesù: «Che serve all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima?» E quelle parole lo avevano perseguitato per molto tempo. Pensava: «Io lavoro e lavoro, ma per che cosa? Quello che guadagno mi consuma giorno per giorno, anima e corpo. Io vivo senza Dio in questo mondo e poi morrò da disgraziato». Il male però intanto galoppava, i periodi di relativo benessere erano sempre più rari. William si aggrappò al consiglio di qualche medico che gli consigliò di fare un viaggio in mare, di cambiare aria. Anche se parenti e amici lo considerarono una pazzia, Elisabetta aderì al suo desiderio di ritornare a Livorno, nella bella Toscana, dove gli amici Filicchi lo avrebbero accolto come un vecchio amico. La decisione di partire fu accelerata anche dall'epidemia di febbre gialla che stava di nuovo serpeggiando e che spingeva la gente a lasciare New York. Elisabetta non si faceva illusioni, tanto che aggiunse addirittura una cassa funebre ai bagagli da imbarcare. Mentre cercava un rifugio ai figli e smobilitava la casa e preparava i bauli, il suo cuore era in tumulto. Scriveva: «Quando dobbiamo abbandonare ogni speranza terrena, dobbiamo cercare il nostro riposo in alto. Un giorno saremo uniti per non separarci mai più. Io accolgo questa promessa con una fede solida e ardente. Cara, cara Elisa, il mio cuore freme dentro di me e ti prego, prendi spesso i miei piccoli fra le braccia». Infatti doveva lasciare, i figli più piccoli lì in America, non potendo sostenere questo viaggio lungo. Intanto pregava e piangeva, baciava la piccola croce d'oro che suo padre le aveva regalata e che portava sempre con sé insieme alla catena dell'orologio. «La croce che amavo, come insegna del mio capitano e padrone che dovevo seguire molto valorosamente», così scrive, «il distacco futuro». Scrisse una lettera per uno ai figli Bill e Rich e alla cognatina dodicenne Cecilia: «Sii lieta di portare la tua parte di croce che è il nostro passaporto e il pegno per entrare nel regno del nostro Redentore». Alla figlia Anna non scrisse, perché la dolce Anna era con loro e li accompagnava nel grande viaggio. I ragazzi piangevano e Will ebbe un tale attacco di tosse che Betty dovette smettere di agitare il suo fazzoletto rosso per andare a soccorrerlo. Era piena di speranza in Dio, aveva il cuore rivolto alla dimora celeste quando, in quella mattina del 2 ottobre 1803, la nave volgeva la prua verso Oriente. Quando giunsero a Livorno furono messi in quarantena nel lazzaretto di San Jacopo, perché ritenuti infetti di febbre gialla. Furono posti in uno stanzone con l'alta soffitta volta dalle pareti nude e il pavimento di mattoni. Il gelo li faceva rabbrividire. Più tardi raccontò le impressioni di quel primo giorno al lazzaretto. E come la figlia Anna, mentre pregavano e piangevano insieme, le strinse le braccine attorno al collo, sussurrando: «Mamma, se babba dovesse morire qui, ma Dio è con noi». «Sì», ripeté la mamma, «Dio è con me, e se le sofferenze abbondano in noi, le sue consolazioni abbondano pure grandemente e sono assolutamente inesprimibili». Il vento entrava da ogni parte della stanza, ruggiva nel camino, quasi spegneva il lume. Will, svegliato da un eccesso di tosse, sputava sangue. Prima di stendersi sul pagliericcio, Betty scrisse ancora: «È l'ora della prova. Il Signore ci sostiene e ci dà forza in essa. I ripensamenti del passato recano solo angoscia. Avanzare con determinazione verso lo scopo supremo e la ricompensa». In quei lunghi giorni di isolamento i coniugi trovavano conforto nella recita dell'ufficio, nella lettura della Bibbia, dell'imitazione di Cristo e nella frequente orazione. Dopo la lettura di certi passi della Bibbia che lei sceglieva accuratamente, William diceva di sentirsi come uno condotto alla luce dopo aver passato molti anni nell'oscurità. Divorato dalla febbre, lentamente declinava. La sua sposa scriveva: «Non soltanto sono risoluta a portare la mia croce, ma l'ho baciata. Considero il mio stato presente come un tesoro. Se il mio corpo è in carcere, l'anima mia è in libertà. Ogni momento che non spendo nell'ufficio di infermiera o nella lettura dei miei cari libri è per me una perdita». Al termine della quarantena, Guglielmo fu trasportato a Pisa, ritenuta più salubre di Livorno per il clima più mite, ma lo stato della malattia, di William era troppo avanzato e in pochi giorni morì. Il coraggio e la forza dimostrato allora dalla Santa Vedova fecero esclamare a quanti la conobbero: «Se non fosse un'eretica, sarebbe una santa». I Filicchi vollero ospitare la giovane vedova con la figlia maggiore a Livorno e le parlarono sovente della religione cattolica. Ecco, ma prima di continuare il racconto della sua vita e anche, come vedremo, della sua conversione alla fede cattolica, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo la vita di Santa Elisabetta Nasetun. Presso i Filicchi ebbero la possibilità di visitare la città di Firenze, dove la santa restò ammirata nel vedere soprattutto la gente inginocchiarsi con devozione all'altare del Santissimo. Racconta come nella chiesa dell'Annunziata, dove l'avevano accompagnata, dimenticando ogni cosa intorno, così scrive, caddi in ginocchio, versai un torrente di lacrime, pensando al lungo tempo che ero stato lontano dalla casa del mio Dio e riandando alle molte pene sofferte in quel tempo. Il 2 febbraio, festa della purificazione, andò alla messa insieme all'amica Mabilia, si avvicinò all'altare e rimase colpita dal celebrante, un uomo che sembrava un essere celeste, alto, pallido, raccolto, intento a che cosa? Non so proprio dirlo. Loro dicono che Dio è presente nel sacramento. Ho ricevuto in fondo all'anima una tale folgorante impressione che dovetti nascondere il viso tra le mani mentre scorrevano le lacrime. O per tutta la vita non dimenticherò mai più quel momento. Ecco, questa è la caratteristica che la colpiva, perché nel mondo protestante non c'è la presenza reale nell'Eucarestia, non credono nell'Eucarestia, nella presenza reale di Gesù nel sacramento. Però lei avverte davanti al Santissimo, questa attrazione, questa presenza. Un giorno fu condotta al santuario di Montenero, dove, si venera la Beata Vergine Maria, e nel suo diario così annota di essere rimasta ferita nel sentire un giovane inglese al momento dell'elevazione sussurrare in maniera beffarda: questa è la loro presenza reale. Le scrive: il profondo del mio cuore ebbe un fremito di dolore e di tristezza. Mi allontanai per andare a inginocchiarmi per terra, pensando alle parole di San Paolo: essi non riconoscono il corpo del Signore. Poi mi venne quest'altro pensiero: come sarebbe possibile bere e mangiare la propria condanna se il suo corpo non fosse realmente là? E come egli ha infuso l'anima nel mio corpo? E 100 altri come, cui non so rispondere. Sono madre e mi chiesi come il mio Dio si è fatto bambino nel seno di Maria? Poi il filo del pensiero si perse. Come il mio Dio si è fatto bambino nel seno di Maria? Nel ricordo dei miei piccoli lontani, di cui sento sempre più la nostalgia. Quindi inizia a interrogarsi, a capire che c'è qualcosa che non va nella fede protestante. Capisce che manca qualcosa, capisce che la Sacra Scrittura invece dice qualcos'altro rispetto a quello che dicevano i protestanti. Ma in quel momento è anche presa appunto dal ricordo dei figli lontani. Lo stesso problema, la presenza reale, incalzante e dolorosamente vivo, torna sempre nella sua mente. A contatto dei Filicchi, che vivevano un cristianesimo integrale e beneficavano con larghezza orfani, malati e prigionieri, la santa cominciò ad amare sempre più quella religione che rendeva coloro che l'ospitavano così grandi al suo sguardo. Filippo Filicchi compose per lei persino un piccolo trattato teologico e le procurò ottimi libri apologetici, cioè di difesa della Chiesa Cattolica. Da parte sua la Seton ripeteva al Signore la preghiera: se sono nel diritto cammino, accordami la grazia perché in esso perseveri. Se poi non vi sono, insegna tu alla mia anima a trovare la via migliore. Quando apprese a fare il segno di croce, dai protestanti ritenuto una superstizione, rimase come annichilita sotto l'impressione di rispetto che le cagionò e le fece sbocciare nel cuore il desiderio di unirsi a colui che morì su quel legno. Grande piacere le procurò pure il sapere che tutte le nostre azioni, tutte le nostre sofferenze possono servire di espiazione se offerte in sconto dei nostri peccati. Anche questo per i protestanti non è possibile, perché non c'è nessuna opera buona che si possa fare. Dio ti giustifica e ti salva perché così vuole, oppure ti danni perché così vuole. Ecco, cioè, la predestinazione nel concetto protestante è appunto tutta legata alla volontà di Dio. L'uomo non può fare nulla. Quando dopo 6 mesi di lontananza ritornò a Nuova York in compagnia di Antonio Filicchi, Elisabetta era già cattolica in cuore. Appena manifestò ai più intimi l'intenzione che aveva di farsi cattolica, andò incontro a terribili pene. Tutti, dagli antichi conoscenti e familiari, la biasimarono. La santa trovò un po' di conforto nella lettura dei libri che gli amici Filicchi le avevano donato e soprattutto nella preghiera che faceva sempre e ovunque. Con l'aiuto dei Filicchi, in continui viaggi per i loro commerci, la Seton poté esporre i propri dubbi a vari sacerdoti e al primo vescovo cattolico degli Stati Uniti, Giovanni Carroll, residente allora a Baltimora. I parenti cercarono in tutti i modi di trattenerla da rinunciare alla chiesa episcopaliana, ma lei, il 14 marzo 1805, faceva la sua solenne abiura della fede protestante alla presenza del parroco di San Pietro e del Filicchi, garante delle sue promesse. La santa confessò: tornai a casa col cuore sollevato e la testa calma, per la prima volta dopo lunghi mesi, scongiurando il Signore che ricevesse, ricoverasse il mio cuore nel più profondo del suo costato aperto. Quando poi si accostò al banchetto eucaristico per la prima volta, scrisse a Livorno alla moglie del Filicchi: finalmente Dio è mio e io sono sua. Le cose della terra vadano pure come vogliono, io l'ho ricevuto. Quando fu entrato in me, il primo pensiero fu: sorga il mio Dio e tutti i nemici di lui siano sconfitti, giacché mi sembrava che il mio re fosse venuto a prendere possesso del trono. Naturalmente gli antichi ministri episcopaliani ruppero ogni relazione con lei. I suoi parenti la considerarono la peste della società, un'ipocrita, una bigotta. Ma, come scrisse Elisabetta, tutto questo non era che musica per un'anima il cui unico desiderio era di rassomigliare a colui che fu disprezzato e rigettato dagli uomini. Per sfamare i suoi figli, abbandonata dai parenti, senza voler gravare sui benefattori quali Filicchi, mise a profitto la sua istruzione aprendo una scuola nei sobborghi della città. Scuola che però dovette chiudere quando i genitori ritirarono i figli perché lei era cattolica. Aprì allora un pensionato per studenti dove ella puliva, cucinava, cuciva e si prendeva cura di 14 ragazzi che frequentavano scuole di varie parti della città. Un duro impegno che la obbligava a lavorare giorno e notte. 6 mesi dopo la conversione rinnovò l'offerta a Dio di tutto, pregandolo: credendo di vedere il mio cuore pieno di corruzione nelle tue mani, ti scongiuro con tutte le mie forze di tagliare, togliere, allontanare da esso, per quanto doloroso possano essere le ferite, tutto quello che si oppone al tuo amore. Cosa sono le sofferenze, i dispiaceri, la povertà, il biasimo? Oh mio ben amato, questi furono un tempo i tuoi ospiti, i tuoi amici prediletti. Potrei respingerli come dei nemici e fuggirli quando tu me li mandi per condurmi al tuo regno? Ciò che la preoccupava di più era il pensiero che se moriva lasciava i figli in balia di parenti che disprezzavano la fede cattolica. Così pensò di trasferirsi in Canada, dove l'ambiente era più favorevole ai cattolici. Prima che iniziasse a concretizzare questo progetto, nell'autunno del 1806, la provvidenza la fece incontrare con il preside del collegio di Santa Maria in Baltimora, il suppliziano Guglielmo Dubourg, che le propose di dedicarsi all'istruzione della gioventù e di aiutarlo ad aprire a Baltimora, col permesso del vescovo Monsignor Carroll, un pensionato scuola per le fanciulle. Venite da noi, signora, le disse il sacerdote, noi vi aiuteremo a mettere al sicuro i vostri figli e ad aprire una piccola scuola per l'istruzione religiosa delle ragazze. Il coraggio non vi manca. Provate almeno per un anno, poi vedete il da farsi. Aggiunse che come presidente del collegio universitario di St. Mary avrebbe potuto offrirle un terreno nei pressi dell'istituto, in posizione salubre fuori città. Si offrì anche ad accogliere gratuitamente due ragazzi e due figli nel suo collegio. Alla titubanza di lei, che replicava di non sentirsi all'altezza come educatrice, il sacerdote tagliò corto: noi abbiamo più bisogno di esempi che di talenti. Così la santa cominciò a vivere come una religiosa, rinunciando al buon alloggio che un ricco amico di famiglia le aveva offerto. Una cosa avrebbe voluto fare subito, dedicarsi all'istruzione anche delle fanciulle povere e delle nere. Il signore che voleva da lei quest'opera ispirò al chierico Samuele Cooper, molto ricco, di mettere a disposizione dei suppliziani 8.000 dollari per l'erezione nella vallata d'Emmitsburg di una filanda con due edifici distinti, uno per le fanciulle ricche e l'altro per quelle povere, per le persone da impiegare nelle varie manifatture e per gli infermi. Così ebbero inizio in America le scuole libere e cattoliche, quelle gratuite sotto la guida delle suore della carità di San Giuseppe, erette canonicamente da Monsignor Carol e di cui Madre Elisabetta fu nominata superiora. Ed esse costituirono la prima congregazione religiosa nell'USA, che diede in seguito origine a diverse famiglie religiose autonome. Le scuole nella vallata di Emmitsburg, a circa 80 km da Baltimora, furono organizzate dalla santa con somma cura. In principio, sotto la direzione dei Sulpiziani, ella insegnò nella classe più numerosa. In seguito, crescendo la comunità, ricoprì l'ufficio di ispettrice. La comunità religiosa che si era formata sotto la sua direzione prese il nome di Suore di San Giuseppe. Ed allora Elisabetta fu chiamata col titolo di Madre Seton, un titolo particolarmente appropriato dal momento che anche alcuni dei suoi figli stavano con lei e dove ella era appunto la superiora delle donne che entravano nell'ordine. Nella casa di San Giuseppe tutti pendevano dalle sue labbra. Il suo primo biografo così scrive: «La sua maniera di guidare le suore e le bimbe era dolce, ma ferma e giusta. Era una madre nel senso più ampio della parola. Se alla volta doveva fare un rimprovero, non manifestava alcuna impulsività. Pace e ordine caratterizzavano tutte le sue azioni. La gentilezza che usava indistintamente con tutti era il legame che riuniva tutti i cuori al suo. Non voleva che le suore imponessero con la violenza le buone abitudini, convinta che i difetti della gioventù si guariscono con le preghiere e con le lacrime, e che non bisogna fare troppo affidamento sul timore. Alle fanciulle, con le quali si mostrava molto comprensiva, rispondeva sovente: «Amate Dio, figlie mie, potrete dimenticare che vi è un inferno». L'ultimo confessore della Seton definì così la sua penitente: «Santa per sé, vero modello per le consorelle a cui fu madre per l'amore, serva per umiltà, vera superiora per la prudente direzione, amica in ogni travaglio». La comunità adottò con alcune modifiche le regole dell'ordine francese delle figlie della carità di San Vincenzo. Nel gennaio 1812, 20 donne, tra cui le cognate Harriet e Cecilia, si erano unite alla comunità e l'ordine si diffuse rapidamente. Fu aperta una casa a Filadelfia nel 1814, fu assunta la cura dei bambini dell'orfanotrofio San Giuseppe a Emmitsburg, nel Maryland. 3 anni dopo fu inaugurato un orfanotrofio a New York. E dovunque andassero aprivano scuole e insegnavano negli orfanotrofi. Madre Seton scrisse libri di testo, tradusse libri dal francese, compose inni, discorsi spirituali, molti dei quali furono pubblicati. Lei e il suo ordine sono giustamente considerati i fondatori del sistema scolastico parrocchiale negli Stati Uniti, che divenne una delle travi portanti della Chiesa cattolica in quel paese. Fino alla morte fu rieletta superiora della comunità. Nonostante però la fedeltà alla grazia, l'esercizio delle virtù, la perfetta osservanza delle regole, l'anima della santa fu immersa nella più spaventosa aridità, in una ripugnanza quasi invincibile per la direzione dei suoi superiori. Tuttavia affermava: «O siedo o sto in piedi, innanzi al tabernacolo tutto il giorno vi tengo il cuore, come l'ago al polo, e più ancora alla notte, sino alla follia». Ebbe molto a soffrire da parte dei sacerdoti che gli erano stati messi al fianco dell'opera. Al vescovo Monsignor Carroll scrisse, con riferimento ai primi due assistenti ecclesiastici da lei definiti troppo presuntuosi o smodati nel loro zelo e intriganti, così: «Ho avuto molte prove e delle più rudi dopo la vostra partenza da San Giuseppe, ma sicuramente me ne feliciterete, perché il fuoco della tribolazione è di certo destinato a consumare le numerose imperfezioni e le cattive disposizioni che il Signore scopre in me. In verità questo fuoco è penetrato così avanti che non era possibile dissimulare la mia angoscia. L'abitudine però fa in modo che si familiarizzi a poco con la sofferenza, e sono molto risoluta, per quanto secco e duro sia il mio pane quotidiano, a prenderlo con tutta la buona grazia possibile. Nel 1818, quando le suore rielessero per la terza volta Madre Elisabetta Superiora Generale, ella fece notare che quella sarebbe stata l'elezione della morte, e le sue parole corrisposero alla realtà. Da tempo il suo organismo era minato dalla tubercolosi. A causa di quel male, oltre il marito, erano nel frattempo morte anche due cognate e la stessa figlia maggiore, che spontaneamente le aveva chiesto di entrare in convento, desiderosa di seguire la madre in questo genere di vita. Qualche giorno prima di morire, la piccola Anna aveva detto alla madre con un sussurro: «Ancora per un poco mi vedrai. Poi, per un breve periodo, non mi vedrai più perché vado al padre». Nel sonno la sentiva gridare «Eternità, eternità», una parola che Elisabetta troverà scritta dappertutto, sui suoi libri, sui quaderni, sugli spartiti della musica, negli angoli della cameretta. «È venuto il mio turno», diceva Anna alla madre in lacrime. «Perché non sei contenta? Questione di un momento e poi saremo riunite per l'eternità». Un'eternità di gioia insieme alla mia mamma. Volle vedere le ragazze pensionanti alle quali mostrava le piaghe del suo povero corpo e diceva loro: «Vedete come si riduce? La bellezza e la vita come spariscono? Compagne care, amate Dio, preparatevi all'eternità, siate buone, amate Gesù». Insomma, davvero si poteva dire che la piccola aveva raggiunto i vertici della santità a cui la madre l'aveva incamminata. Spirò il 12 marzo 1812, dopo aver sorriso alla madre e dettogli: «Sorridi, mamma, Gesù». Elisabetta ne seguì il feretro senza piangere fino alla sepoltura, ma sembrava impietrita nel suo dolore. Una sola lacrima fu scorta nelle sue guance mentre ritornava dal camposanto e, sollevando gli occhi al cielo, esclamava: «Padre, sia fatta la tua volontà». Era la figlia che l'aveva seguita nel viaggio in Italia, che l'aveva incoraggiata nel farsi cattolica. In quei giorni in cui la mamma era turbata mentre cercava di discernere quel suo desiderio di farsi cattolica, era lei che l'aveva incoraggiato: «Mamma, diciamo l'Ave Maria». E gli altri figli avevano gridato insieme: «Sì, insegnacela, ma insegnaci l'Ave Maria». E allora avevano pregato tutti insieme la Madre di Dio, mentre sui guanci di Elisabetta scorrevano le lacrime. La morte di quella figlia, tanto cara al suo cuore, fu doloroso, ma lei, come sempre, ripeteva l'espressione abituale: «Dio è tutto, che l'altissima, santissima, amabilissima volontà di Dio sia fatta, sia esaltato in tutto e per sempre». Il dolore però era tale che spesso era sul punto di svenire, o la si trovava con la mente così confusa che non ricordava cosa stesse facendo. Lo stesso anno perdette anche l'altra figlia, l'ultima, Rebecca, dodicenne, feritasi scivolando sul ghiaccio e stroncata da un ascesso formatosi alla gamba. Per 9 settimane, notte e giorno, la santa la tenne tra le sue braccia, sovente prendendo il nutrimento con una mano dietro il suo guanciale. Nonostante lo strazio del cuore, la piccola era contenta di soffrire per amore di Dio. Un giorno le disse: «Mamma, se ora il dottor Chattard mi dicesse che guarirò, mi dispiacerebbe». «No, mio Salvatore, io conosco ora la gioia di morire giovane e di non peccare più. Non essere triste, mamma, non andrò lontano. Sono sicura che il Signore mi lascerà venire da te per consolarti». Solo una paura aveva la piccola, ed era quella di aver amato troppo poco il Signore. Diceva: «Il mio amore è così fievole, così imperfetto, sono stata poco fedele, ho così male dimostrato il mio amore». La sera del 3 novembre sussurrò alla madre: «Ho offerto al Signore il mio piccolo calice, è colmo, egli verrà». E difatti il Signore venne il giorno dopo a prenderla. Alle 4 del mattino Rebecca reclinò il capo per l'ultima volta sul petto della madre. Elisabetta, dopo averla adagiata sul letticciolo, ove non aveva potuto posarsi neppure per morire, esclamò, sollevando le braccia al cielo: Signore, la mia diletta è presso di te. Essa non correrà più pericolo di offenderti. Io te la dono con tutto il cuore. Al figlio William scriveva: Non mi è possibile darti un'idea della perfezione di Rebecca. La bellezza della sua anima e anche la sua bellezza terrena crescevano ogni giorno fino alla morte. È vero, io perdo la figlia più cara della mia anima, e tuttavia io alzo in alto i miei sguardi nella gioia. Era proprio il pensiero di andare a rivedere presto le sue due figlie amate, a sostenerla nel suo lento logorio dell'organismo. Diceva: Io faccio quel che posso per tenermi nello stretto sentiero che mi conduce a Dio solo. La mia premura quotidiana di dimorare dolcemente e piacevolmente la sua presenza, mentre mi sforzo di fare tutto secondo la sua volontà, e di lodarlo e amarlo sia in mezzo all'oscurità, sia nella luce. Ecco tutta la mia occupazione. Il maligno viene di quando in quando a offrirmi battaglia, ma nostro Signore è là, dietro il muro, ed egli tiene il nemico a distanza. Una cosa però la faceva soffrire più di ogni altra ed erano i suoi due figli maschi che sembravano percorrere vie sbagliate. Lei allora trascorreva il tempo seduta accanto al fuoco l'inverno, offrendo a Dio per la salvezza dei figli il dolore di sentirsi abbandonata da loro, a cui invano inviava messaggi implorandoli di farsi vivi. Talvolta piangeva al pensiero dei figli lontani, prostrata davanti al tabernacolo, e il dolore acuto talvolta la svegliava anche di notte. Ad Antonio Filicchi confidò: Richard non mi scrive da 6 mesi. Non posso impedirmi di essere un po' preoccupata. Ma dopo il primo risentimento della natura, rimetto tutto cordialmente e sinceramente in piena confidenza alla Divina Provvidenza. Per parte mia, mi sforzo di far sì che ogni battito del mio cuore sia un inno di ringraziamento. Più ancora della separazione dell'indifferenza nei suoi riguardi, ella soffriva per l'ansia, il dubbio che essi si fossero allontanati dalla fede, mettendo in pericolo la salvezza eterna della loro anima. Lanciò attraverso gli oceani due messaggi angosciati come due grida imploranti. Richard scrisse: Come sarei felice se tu potessi scrivermi solo questo. Non per consolarmi, ma con tutta sincerità dinanzi allo scrutatore dei cuori. Mamma, conservo alta la mia fede in mezzo ai pericoli e agli scandali. Ma se l'hai perduta, non sarei meno caro al mio cuore, perché capisco in quale angoscia saresti. All'altro figlio scriveva: William, 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 è possibile che il grido del mio cuore non giunga fino a te? Porto il tuo nome davanti al tabernacolo e lo ripeto con le mie preghiere fra torrenti di lacrime che Dio solo può comprendere. Debolezza infantile, tu potresti dire, ma questa agonia non nasce dalla nostra attuale separazione, mio diletto. Sono i lunghi anni dell'eternità che mi premono oltre ogni dire. Amarti come ti amo e perderti per sempre, oh che incredibile angoscia. Un'intera eternità miseranda. Per tutta l'eternità nemico di Dio e di un tale Dio. Leggi troppo e hai perso quasi la fede, facendo di tutto per perderla e niente per nutrirla. Mio William, se non avessi visto, salve in porto, Beck e Nina, che cosa impedirebbe al mio cuore di spezzarsi? Forse era questa l'ultima prova, ma certo era la più amara e straziante di tutte. Nella sua ultima lettera si legge: Per molti anni non ho avuto per i miei figli altra preghiera che questa, che nostro Signore Dio benedetto faccia qualsiasi cosa a loro e in loro in materia di afflizione e di avversità, purché salvi la loro anima. Intanto la sua salute peggiorava. Quando il sacerdote le concedeva la comunione, non tutti i giorni, ma più spesso del solito, ella si trasfigurava. Talvolta scoppiava in lacrime, coprendosi il viso con le mani. Il sacerdote allora le diceva: Madre, pace, la pace sia con voi, ricevete il Signore della pace. Avete qualche pena? No, no, rispondeva la madre, solo datemi il mio bene. Una volta dovette appellarsi all'obbedienza per vincere i suoi scrupoli di aver mancato di mortificazione, perché le suore avevano cambiato il duro materasso con quello di piume che era servito a Rebecca. Il sacerdote allora aveva dovuto ingiungergli: «Sottomettetevi alla carità delle vostre figlie». Dopo qualche giorno la madre sembrò riprendersi. Le chiedevano: «Come state?» «Tranquilla, molto tranquilla». Una suora l'assisteva, pregava con lei, l'aiutava a compiere i suoi compiti nella casa per quanto possibile. Desiderava ogni tanto vedere intorno a sé qualche gruppo di novizie e di bambine, godeva di sentirne le risa e i canti durante la ricreazione. Lei ripensava a tutti i distacchi della sua vita, che erano stati tanti e tanto angosciosi. Quando non era assopita, pregava quasi in continuazione. Alcuni probabili ascessi interni al petto le causavano sofferenze acutissime. Nei momenti di sosta scambiava volentieri qualche parola. Suor Cecilia le chiese se voleva un crocifisso davanti al letto. «No», rispose, «mia cara, tengo sempre il crocifisso sul mio cuore. Del resto, ho quasi sempre gli occhi chiusi». Il giorno dopo le chiese scusa, temendo di averla offesa con quella osservazione scherzosa. Le confidò: «Se questo è il modo in cui si muore, non vi è nulla al mondo di più consolante. Non ho mai sentito in modo più tangibile la presenza di Dio come da quando sono malata. Mi sembra che nostro Signore mi sia vicino per confortarmi e darmi coraggio. A volte anche Maria viene a confortarmi, ma ora riderete della mia immaginazione». La notte del primo dell'anno, suora Anastasia, che la vegliava, le presentò un sorso d'acqua. «Lasciate stare», disse, «ancora una comunione e poi l'eternità». Rimase digiuna finché non ebbe ricevuto l'Eucarestia. Fu l'ultima comunione su questa terra. Il giorno dopo padre Dubois si accinse a impartire l'estrema unzione. Disse alle suore: «La madre mi ha dato l'incarico di raccomandarmi a nome suo di essere sempre unite come vere suore di carità. Mi ha detto di chiedervi perdono degli scandali che vi ha dato. Io obbedisco, ma voi sapete che ella non vi ha mai dato cattivi esempi. Se qualche volta non ha seguito le regole, lo ha fatto per mio desiderio o prescrizione medica». Guardò le suore intorno a sé. C'era anche Kitty. Con fatica riuscì a mormorare: «Vi sono riconoscente, mie sorelle, per essere qui presenti in questo momento difficile. Siate figlie della Chiesa. Siate vere figlie della Chiesa». Spirò nelle prime ore di venerdì 4 gennaio 1821, dopo aver mormorato le prime parole della preghiera di Pio VII, che recitava ogni giorno: «Che la santissima volontà di Dio si compia in ogni cosa, sia lodata ed esaltata per sempre». Avrebbe compiuto 47 anni ad agosto. Elisabetta Anna Seton fu beatificata da Giovanni XXIII il 17 marzo 1963 e canonizzata da Paolo VI il 14 settembre 1975. Il suo corpo è venerato nella casa di San Giuseppe di Emmittsburg, Maryland, dal 1849 incorporata all'Istituto delle Figlie di Carità di San Vincenzo de Paoli. Bene, chiediamo a questa grande santa, ecco, che ha percorso, possiamo dire, tutti gli stati della vita, con questo comunque desiderio di Dio, della verità. Ecco, chiediamo la grazia di poter anche noi, ecco, ricercare sempre Dio, e nelle prove, nelle difficoltà della vita, saperci rivolgere a Lui come il buon pastore, colui che ha cura delle nostre anime, che ci guida talvolta anche attraverso i marosi, attraverso i venti contrari, attraverso le prove della vita, ma che ha sempre per noi un disegno di misericordia, di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Elisabetta Anna Seton, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.